Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 12. L'Anticristo prossimo venturo. Prima parte. Capitolo 12, paragrafo 1. Ragioniamo insieme per capire dove possono nascondersi meglio e fare maggior danno i veri posseduti della nostra società umana. Nei capitoli iniziali abbiamo sommariamente, ma pur compiutamente illustrato, la struttura logica e temporale dell'Apocalisse. Negli ultimi capitoli abbiamo ragionato e siamo arrivati a sospettare che noi non solo stiamo vivendo l'epoca della Chiesa di Laodicea con l'apertura del settimo sigillo, ma che nell'ambito di questo sigillo noi potremmo forse collocarci, data la gravità della situazione mondiale e della stessa apostasia dei cristiani, in un periodo di tempo non troppo anteriore al periodo che caratterizzerebbe l'apparizione manifesta dell'Anticristo. Pertanto, non sarebbe proprio da escludere che in questi primi mesi dell'anno 2007, nota mia, anno in cui è stato scritto il libro, in cui sto scrivendo, noi ci si trovi nella fase della quinta tromba al cui squillo l'Apocalisse dice che un astro precipiterà dal cielo sulla terra e che si apriranno le porte dell'inferno. L'astro che precipita sulla superficie terrestre potrebbe forse simbolicamente rappresentare l'impatto tremendo per l'umanità costituito dalla manifestazione dell'Anticristo. L'apertura delle porte dell'inferno significherebbe l'uscita di legioni di demoni pronti a sostenerlo e sarebbe il segnale d'inizio della grande battaglia di Armageddon. Le cose però difficilmente succedono di colpo. Le stesse guerre umane vanno preparate e pianificate a lungo dagli strateghi. Dunque, l'anticristo uomo dovrebbe già essere all'opera in nascondimento, in attesa di scatenarsi solo successivamente, in maniera che poi sarà ad un certo punto manifesta a tutti. Se dunque i tempi non sono lontani, potremmo cercare di farci un'idea più precisa sulla sua possibile identità. Avevamo detto che quando parliamo dell'anticristo, dobbiamo innanzitutto pensarlo come spirito dell'anticristo. E che quindi, in quanto tale, esso rappresenti una qualche importante entità demoniaca che si sprigiona dall'inferno e si diffonde come un gas sulla terra, offuscando le menti e influenzando la condotta degli uomini. Se quindi siamo di fronte ad uno spirito infernale, non ci è difficile immaginare che esso possa possedere degli uomini. È opinione comune che i posseduti siano solo quelle persone che, dando in escandescenze, proferiscono terribili bestemmie con voce da cavernicoli ed occhi spiritati. Queste, tranne i casi di malattie mentali, possono in effetti essere manifestazioni di persone cadute vittime del demonio, non di rado senza una loro specifica volontà, ma per un insieme di circostanze che non vi elenco perché altrimenti finiremmo per scrivere qui un trattatello esorcistico. Ma i veri posseduti, i più pericolosi, sono gli insospettabili, quelli dei quali mai più direste, al guardarli e al sentirli, che possano essere anormali. Se voi foste al posto dell'astutissimo ed intelligentissimo Satana, ma non ve lo auguro certamente, chi decidereste di asservire per conseguire i vostri fini, che sono sempre, sempre fini di distruzione dell'umanità in odio a Dio, per trasformare i potenziali figli di Dio in figli di Satana? Se non ci avete ancora pensato, ve lo dico io, gli opinion leader. Questi personaggi, sia ben chiaro, non tutti ovviamente, ma solo alcuni, hanno di norma una collocazione ai vertici dei propri ambienti sociali. Nella loro posizione, se alcuni di essi lo vogliono, sono in condizione di orientare, convinti di seguire le proprie idee e senza neanche rendersi conto di essere degli strumenti teleguidati da entità spirituali, le scelte delle persone che, per una ragione o per l'altra, dipendono dalle loro decisioni o propendono, per ragioni culturali, di interesse o ideologiche, a seguirne le indicazioni. Quali sono però gli ambienti sociali dai quali è più facile influenzare il comportamento degli uomini? La risposta ce la danno la storia e l'esperienza di ogni giorno, la politica, la cultura e la religione. Dobbiamo però fare attenzione. La politica non è in sé negativa, anzi, è una cosa necessaria alla organizzazione e allo sviluppo della società, che altrimenti cadrebbe nell'anarchia. La vera politica va intesa come l'arte di organizzare quanto meglio possibile la convivenza fra persone con aspirazioni, interessi e necessità diverse. La politica diventa però negativa quando non è indirizzata ai suoi fini corretti, ma ad un obiettivo di puro egoismo e potere come espressione dello spirito di potenza e prevaricazione umana. La cultura è positiva perché è quella che fa crescere intellettualmente e anche con la sua scienza e tecnologia fa progredire gli uomini. Essa però diventa un veleno micidiale quando le sue teorie, ideologie e scoperte scientifiche minano l'integrità morale e spirituale degli uomini, oltre che la loro sicurezza fisica e la pace in senso generale. La religione, intesa in senso lato come sfera di interessi volti alla ricerca di Dio e del bene, più che utile, è indispensabile. Perché coloro che cercano veramente Dio, oltre a salvarsi l'anima, sono un elemento di equilibrio e di ordine sociale e familiare. Niente più del precipitare morale e spirituale dei capi religiosi trascina tuttavia le masse nella loro caduta. Se poi essi interpretano Dio nel modo sbagliato o lo asservono a propri inconfessabili interessi, magari anche politici, ecco che il disastro diventa completo. Quando politica di potenza e religione vanno entrambe a braccetto, quando nemmeno la religione controbilancia gli effetti negativi della politica, allora è il principio della fine. Se la religione deve dunque svolgere un ruolo di barriera contro il male, è innanzitutto ad essa che dobbiamo guardare per vedere se possiede gli anticorpi per resistere al virus micidiale del nemico.